Vogliamo continuare lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica. E di quella di oggi? Questo è lo studio numero 3, seconda parte, e il titolo è il seguente: L'organizzazione sempre un problema. Leggiamo il testo di riferimento, 1 Pietro 5, da 1 a 4. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Una sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, la Chiesa cristiana ha come primo scopo quello di predicare il Vangelo in tutto il mondo, in vista del ritorno di Cristo. Purtroppo, l'organizzazione ecclesiastica è diventato spesso più un peso che un aiuto alla proclamazione della salvezza, e questo per diversi motivi. Una gran parte dei cristiani non predica il regno di Dio che deve venire, se non a parole e addirittura distrattamente. Regno di Dio che deve venire nella sua fase trionfante al ritorno di Cristo. Sono più interessati alla fase terrena e militante. La Chiesa sta bene su questa terra, riceve onori e consensi e scaccia con noia le critiche che le vengono mosse, come un pachiderma incurante scaccia gli insetti che gli volano intorno. Una Chiesa che non pensa al ritorno dello Sposo Celeste ha tradito la sua missione, diventando schiava del potere che detiene. Gesù dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato. Giovanni 8:34. Il severo monito biblico ai responsabili della Chiesa. Il problema non è difficile da capire. È difficile da risolvere. Il diavolo che da sempre fa la guerra alla Chiesa trasforma gli incarichi di servizio nella comunità in posti di potere. Di qui le raccomandazioni apostoliche ai contemporanei e ai successori. Ispirate da Dio, prevedevano quello che sarebbe successo. Rileggiamo quello che dice l'Apostolo Pietro, prima Pietro 5 da 1 a 4 nella versione interconfessionale. Ora mi rivolgo a quelli che in mezzo a voi sono i responsabili della comunità. Anch'io sono uno di loro. Sono testimone della sofferenza e partecipe alla gloria che Dio mostrerà presto a tutti gli uomini. Voi, come pastori, abbiate cura del gregge che Dio vi ha affidato. Sorvegliatelo, non solo per mestiere, ma volentieri, come Dio vuole. Non agite per il desiderio di guadagno, ma con entusiasmo. Non comportatevi come se foste i padroni delle persone a voi affidate, ma siate un esempio per tutti. E quando verrà Cristo, il capo di tutti i pastori, voi riceverete una corona di gloria che dura per sempre. E Paolo, ai responsabili della comunità di Efeso, una grande comunità in Asia Minore, dice, leggiamo Atti capitolo 20 dal 28 al 31 nella versione interconfessionale: badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i fedeli. Lo Spirito Santo ve li ha affidati e vi ha fatto essere loro pastori. Dio si è acquistata la Chiesa con la morte del Figlio suo e ora tocca a voi guidarla come pastori. Io so che quando sarò partito, altri verranno tra voi e si comporteranno come lupi rapaci. Essi faranno del male al gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse e cercheranno di tirarsi dietro altri credenti. Perciò state bene attenti e ricordate che per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare ciascuno di voi, anche con lacrime. Fratelli e sorelle, bastano questi testi a descrivere l'apostasia della Chiesa che sarebbe partita proprio dai vescovi, sulla strada del potere e delle dottrine perverse, cioè delle eresie, facendo cioè giusto il contrario di quanto Gesù aveva comandato ai suoi discepoli. Leggiamo Matteo 20, da 25 a 28, nella versione interconfessionale. Come voi sapete, i capi dei popoli comandano come duri padroni. Le persone potenti fanno sentire con la forza il peso della loro autorità. Ma tra voi non deve essere così. Anzi, se uno tra voi vuole essere grande, si faccia servo degli altri, perché anche il Figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire, per dare la sua vita come il riscatto per la liberazione degli uomini. Da 2000 anni la maggior parte dei responsabili delle chiese ripetono in modo monotono queste sacre parole di Gesù, ma vivono in modo completamente diverso. E oggi Gesù direbbe quello che disse ai capi di Israele. Leggiamo Matteo 23, 2 e 3. I maestri della legge e i farisei hanno l'incarico di spiegare la legge di Mosè, fate quello che dicono, ubbidite ai loro insegnamenti, ma non imitate il loro modo di agire, perché essi insegnano, ma non mettono in pratica quello che insegnano. E così, fratelli e sorelle, siamo arrivati ai vescovi, ai cardinali, principi della Chiesa, nonché ai papi, ai patriarchi, ai metropoliti, eccetera, paludati più che vestiti, pesantemente addobbati con tanto di mitri e di pastorali, stracarichi d'oro, d'argento e di gemme, di pettorali, costretti al gestire ieratico anche perché non sanno dove mettere le mani. Paludamenti che tra l'altro costano un sacco di soldi. Fratelli e sorelle, ascoltate. Io sono fermamente convinto che se tutti questi porporati e altri ecclesiastici trovassero la forza di abbandonare le loro sedi sontuose, di togliersi di dosso tutta quella roba e di vestirsi come tutti i mortali, la Chiesa o le Chiese incomincerebbero ad essere più credibili e apostoliche. Se poi si prendessero l'oro e l'argento e le gemme di cui uomini e chiese grondano a tonnellate, e nello spirito di Francesco di Assisi e di madre di Teresa di Calcutta e soprattutto nello spirito di Cristo si vendessero e se ne ricavassero cibo e medicinali da dare ai poveri del mondo, le chiese sarebbero ancora più credibili, perché le chiese sono temute per la loro potenza, ma non sono accettate e ubbidite, perché la gente vede la differenza fra il dire e il fare e non parla perché ha paura. Cioè, alle chiese manca l'autorità perché manca la coerenza. E allora viene fuori l'autoritarismo, che è la caricatura dell'autorità, cioè l'imposizione e l'uso della forza. Ma per essere veramente apostoliche, le chiese dovrebbero insegnare a praticare umilmente il Vangelo. Il mondo ha bisogno non di spettacoli religiosi che assomigliano tanto a quelli teatrali. Il mondo ha bisogno di vedere i servitori di Dio, i ministri di Dio, essere coerenti con il loro maestro. Le diverse forme di organizzazione ecclesiastica. Secondo il nostro manuale di chiesa, pagine 23 e 24, edizione 2006, esistono quattro forme di governo ecclesiastico generalmente, che possono essere riconosciute come segue. 1. Episcopale, forma di governo ecclesiastico fondato sui vescovi, di solito con tre tipi di ministeri: vescovi, sacerdoti, diaconi. 2. Papale, forma di governo ecclesiastico in cui l'autorità suprema è ricoperta dal Papa. Sotto la sua direzione la Chiesa è governata da cardinali, arcivescovi, vescovi e sacerdoti. La comunità locale o il membro non ha alcuna autorità nell'amministrazione della Chiesa. 3. Indipendente, forma di ordinamento ecclesiastico in cui la comunità locale ha un'autorità suprema nell'ambito della sua circoscrizione. Questa forma è anche chiamata congregazionalista. 4. Rappresentativa. Questa forma di governo ecclesiastico riconosce che l'autorità della Chiesa appartiene all'insieme dei membri, con la responsabilità esecutiva delegata a organi rappresentativi e amministrativi per la gestione della Chiesa. Questa forma di governo ecclesiastico riconosce anche l'uguaglianza della consacrazione per tutti i ministeri. La Chiesa avventista ha adottato questa forma di governo ecclesiastico, che, diciamolo, ci sembra quella più vicina al sistema di governo apostolico. Un ostacolo secolare, la divisione del corpo dei fedeli in clero e laici. Purtroppo, nemmeno la riforma del XVI secolo è riuscita a rompere la barriera clero-laici ormai in auge da secoli nella Chiesa, e che è sempre stato un ostacolo all'evangelizzazione. Alla casta sacerdotale cattolica e ortodossa si è aggiunta la casta pastorale anglicana. Preti e pastori sono diventati i professionisti e gli esperti della religione. I fedeli li seguono docilmente e pigramente. Il ministero è considerato una professione di prestigio e spesso serve a molti anche come cassa di risonanza per fare mostra di cultura. È un grave errore che ha contribuito a dividere la Chiesa nei secoli e a rallentare l'azione evangelistica. Anche noi, avventisti del settimo giorno, Chiesa ormai super organizzata, anche noi non sappiamo liberarci da questa palla al piede. In prima fila, si ritiene, ci sono i dirigenti, amministratori della conferenza generale, delle divisioni, delle unioni, i responsabili delle varie istituzioni scolastiche, delle case editrici, poi vengono i corpi pastorali e poi i colportori evangelisti e infine i fratelli e le sorelle laici. Ma sono suddivisioni arbitrarie e soprattutto pericolose. Il "voi tutti siete fratelli" di Gesù ci invita a considerarci veramente tutti uguali davanti a Lui, perché se l'organizzazione è intesa male, cioè come una gara ai primi posti, gli incarichi di servizio nella Chiesa diventano scranni di potere. E tutto questo è stato ed è il peggiore nemico della Chiesa. Invece di servire, si comanda, si impone e si domina. Che tristezza, ahimè, ma purtroppo è così. Un'arma a doppio taglio. Il sacerdozio universale. La riforma del XVI secolo rivalutò il sacerdozio universale, cioè la partecipazione del singolo fedele alla guida della Chiesa, secondo quanto è scritto in 1 Pietro 2,9. Leggiamo nella versione interconfessionale: ma voi siete la gente che Dio si è scelta, voi siete il regno di Dio, un popolo di sacerdoti a lui consacrati, il popolo che Dio si è scelto per annunziare a tutti le sue opere meravigliose. Quindi, fratelli e sorelle, niente casta sacerdotale della Chiesa. Ognuno è sacerdote di se stesso, può entrare in contatto con Dio senza l'intermediario del prete ed è nello stesso tempo predicatore del Vangelo. Quindi nella Chiesa tutti i sacerdoti, tutti i predicatori, ho detto tutti, attenzione, uomini e donne, secondo le parole stesse dell'Apostolo Paolo, Galati 3, 28, versione interconfessionale, non ha importanza l'essere ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o donna, perché uniti a Gesù Cristo siete diventati un solo uomo. Naturalmente anche questo può comportare alcune difficoltà. È più facile gestire una parrocchia cattolica dove non c'è partecipazione laica e dove la decisione del vescovo è legge senza appello, che una comunità protestante, dove invece questa partecipazione laica c'è proprio grazie al principio biblico del sacerdozio universale. In ogni cosa però, fratelli, sorelle, in ogni cosa ci vuole competenza e preparazione. Non è l'incarico che fa l'uomo o la donna, sono l'uomo e la donna che valorizzano l'incarico. E nella gestione della comunità, sia per il pastore sia per il laico, dalla predicazione alla direzione di un comitato alla cura pastorale, valgono soprattutto la modestia e l'umiltà. Se c'è l'arroganza della cultura, come dice sempre il mio collega pastore Giuseppe De Meo, c'è anche l'arroganza dell'ignoranza. Sta scritto Romani 12,8 versione interconfessionale. Chi ha responsabilità nella comunità dimostri cura e diligenza. Paolo raccomanda prudenza nell'affidare incarichi di chiesa. 1 Timoteo 5,22 versione interconfessionale. Non avere fretta quando scegli qualcuno per un incarico nella comunità mediante l'imposizione delle mani, altrimenti sarai responsabile anche dei suoi peccati. Nella Chiesa ogni membro è chiamato a dare il meglio di sé, quale che sia l'incarico che gli è stato affidato nella comunità. Permettetemi di dire una parola di apprezzamento ai tanti anziani e diaconi e alle tante diaconesse che ho conosciuto e con i quali ho lavorato nel mio ministero pastorale erano lì in chiesa al sabato, primi ad arrivare e ultimi a partire, efficienti, spesso timidi, silenziosi, servivano senza fare tanti discorsi, senza esaltarsi, pronti ad andare al capezzale di un malato, a portargli la Santa Cena, a fare visita regolarmente ai fratelli. Mi ricordo della visita del mio diacono, che era piuttosto imbarazzato quando venne a trovarmi e io cercai di metterlo a suo agio, ma non ci riuscii. Quando gli dissi: fratello, non sia preoccupato, anche i pastori, direi soprattutto i pastori, hanno bisogno di essere incoraggiati e di una preghiera. Il diacono lesse un testo, lo commentò brevemente e pregò, e le sue parole confortarono me e mia moglie. Parliamo delle diaconesse, del loro accudire i malati di notte negli ospedali, del preparare il necessario per la Santa Cena e poi del lavare e stirare gli asciugamani, eccetera. Paolo raccomandava Febe, la diaconessa, aiutatela, anch'essa ha aiutato molta gente, anche me. Romani 16, 1 e 2. Dei diaconi poi dice: i diaconi che svolgono bene il loro compito saranno onorati da tutti e potranno parlare con sicurezza della fede in Gesù Cristo. 1 Timoteo 3, 13. Permettetemi di dire una parola di apprezzamento anche a tutti coloro che nella Chiesa, fratelli e sorelle, senza incarico ufficiale, sono sempre pronti a visitare e assistere i malati, o le persone anziane, o sole, a incoraggiare i membri che non frequentano più la Chiesa, e sono sempre disponibile ad aiutare tutti. Per fare il bene, fratelli e sorelle, basta seguire l'esempio di Gesù, che andava dappertutto facendo il bene, perché Dio era con lui. Ed ora vorrei concludere leggendo il famoso passo dell'Evangelo di Matteo, capitolo 20, dal versetto 20 al versetto 28. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: che vuoi? Egli gli disse: di che questi miei due figli siedono l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Gesù rispose: voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. Egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamatoli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Fratelli e sorelle, il mondo è stanco di chiacchiere, è stanco di ministri di culto o di sacerdoti, di pastori, di anziani, di diaconi che continuano a ripetere il testo che io ho letto, vivendo però il contrario di quello che dice Gesù. Il mondo è stufo, il mondo non ne può più. Si dice la cristianità, il cristianesimo non hanno mordente. Quale cristianesimo? Quale cristianità? Gesù Cristo qui parla a questa donna e a questi due figli, i figli di Zebedeo, una mamma che va a chiedere che i figli siano messi uno a destra e l'altro a sinistra sul trono che loro aspettavano, perché dicevano oramai sarà intronizzato re di Israele. Sistemiamo i miei figli, si sarà detto a questa povera donna. Gesù ha compassione, ha pietà, vede nel futuro, sa che questi uomini soffriranno, moriranno per la causa di Cristo, però li attira la loro attenzione su un'altra cosa, non sui posti onorifici, ma quanti nella Chiesa continuano a ripetere queste cose e poi si scannano per arrivare ai primi posti. È una vergogna che deve essere denunziata con la Bibbia alla mano, con molta umiltà, ma con franchezza. Se oggi la Chiesa non ha quasi più niente da dire, è perché il mondo è scandalizzato dalla Chiesa, perché vede lotte grandi e piccole al coltello per raggiungere i posti di servizio. Li chiamano posti di servizio, ma sono posti di potere, posti di comando, che fanno vergogna quando sono ricoperti da uomini e da donne indegni del nome di cristiani, non di ministri di culto. Gesù Cristo vedeva molto bene com'era ridotto il suo popolo ai suoi tempi. Era diventato un popolo di prepotenti, ma soprattutto nella figura dei capi. Lì c'erano Anna e Caiafa, suocero e genero, uno peggio dell'altro, coadiuvati dal Sinedrio. Ma dov'era la santità dell'Eterno? Avevano scritto sulla mitra santità dell'Eterno, ma era diventata una beffa. Questi tramavano contro Gesù Cristo perché diceva la verità, anzi era la verità, anzi è la verità e lo sarà sempre. Gesù ha detto: io sono venuto come un servo, io sono venuto a servire, non a essere servito. Io che sono il padrone dell'universo sono venuto a servire. E dov'è questo servizio da parte dei caporioni delle religioni cristiane oggi nel mondo? Ma dov'è questo spirito di servizio? Sono chiacchiere e la gente lo sa, la gente lo vede, ma non dice niente perché con queste chiese ci mangia. E allora zitti, non si dice nulla, ma la verità oltrepassa gli interessi, oltrepassa la gloria personale. La verità si impone per la sua semplicità. Gesù Cristo è stato ucciso perché è la verità, da quelli che la verità non la volevano sentire, l'avevano tradita ed erano passati dalla parte del nemico, si erano dati una bella mano di vernice al di fuori e si presentavano come ministri di Dio. Oh, fratelli e sorelle, che Dio abbia pietà della sua Chiesa, che Dio abbia pietà di noi, che Dio abbia pietà di me. Noi abbiamo bisogno di perdono, abbiamo bisogno di fare sul serio, abbiamo bisogno di lottare contro il peccato, l'arroganza del potere, abbiamo bisogno di umiltà, quella vera però, non quella ipocrita, fatta di inchini, di sorrisetti, e poi dietro le spalle le lotte tremende per arrivare nella Chiesa di Dio, per arrivare a comandare. Una volta un fratello, un anziano di chiesa, in una riunione di anziani e di pastori, io dirigevo questa riunione e mi fece questa domanda. Mi disse: scusi fratello, chi è che comanda nella chiesa? Proprio con voce autorevole. E io risposi semplicemente: non comanda nessuno fratello. Perché lui aggiunse: comanda il pastore o comanda l'anziano? Io risposi: nessuno dei due, fratello, perché entrambi sono servitori. Ecco, lui poneva il problema: chi è che deve dirigere la Chiesa? Prima di tutto non è né il pastore né l'anziano, è un comitato eletto dalla comunità. Ma vedete che anche in mezzo a noi c'è il desiderio di eccellere, di andare in alto, di comandare. Ma se Gesù Cristo dice: il figliol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E noi non dobbiamo fare come quelli di fuori. E invece purtroppo, il Dio ci perdoni, facciamo come quelli di fuori. Con la differenza che è più grave il nostro modo di fare, perché noi lo facciamo con le preghiere, quelli di fuori le preghiere non le dicono. Che Dio ci aiuti, che Dio ci perdoni, che Dio ci dia la sua grazia e ci aiuti a seguire il modello della Chiesa Apostolica e la mia preghiera. Amen.